Bene, visto che stiamo parlando dei quattro compiti, più o meno nei vari incontri ci siamo dati un compito per la settimana. Non so se vi ricordate, quello della settimana scorsa era quello di abbracciare la nostra vita, abbracciare la nostra giornata. Non so se qualcuno di noi ha fatto un po' questa esperienza e se ha portato qualcosa di diverso, di nuovo nella nostra settimana. E se qualcuno ha qualche condivisione su questo, ecco, potrebbe essere bello sentirci.
Io devo dire che quella frase, proprio la prima, abbraccia la vita, devo dire che mi è venuta in mente e che come pensiero mi è rimasto tutte le giornate, non proprio tutte, ma parecchie giornate di questa settimana. E devo dire che qualche volta mi ha fatto anche molto bene perché è riuscito un po' a placarmi nei momenti più difficili. Quindi questa frase nella mia settimana ha fatto breccia. Poi durante il giorno non mi è tornato in mente spesso come avrei voluto. Però devo dire che ha fatto breccia. Mi è ritornato in mente molto spesso e per come è stata la settimana per me è un risultato già molto positivo. Grazie.
Beh, noi abbiamo la fortuna così di essere in due, quindi ce lo siamo ricordati
Ce
un
lo siamo
po'
ricordati.
l'un l'altro il mattino. Allora, hai abbracciato la tua giornata, stiamo abbracciando la nostra giornata, quindi ci siamo puntellati un po' gli uni gli altri al mattino. Poi chiaramente nella giornata ognuno è stato un po' per conto proprio, quindi a volte come detto Elena, ci siamo ricordati, a volte un po' meno, però. Secondo me è bello iniziare la giornata in questo modo, avere questo approccio accogliente verso la vita.
Sì, ho sentito un po' come un suono di campana quando veniva questa frase, era un po' come suonare la campana, che è un momento di risveglio alla consapevolezza di quel giorno. Poi chiaramente non è stata una cosa totalmente costante, però tutto sommato è stata presente abbastanza in modo significativo.
Ma anche per me è stata una presenza costante in questa settimana e mi ha permesso di affrontare le giornate in modo più sereno e proprio anche molto più accogliente. A volte ho delle mattine in cui il primo pensiero è non ne ho voglia, e invece in questa modalità è stato molto utile proprio per avere una marcia in più, ecco, diciamo. Ma poi anche a volte ho sorpresato anche di sera, prima di addormentarmi, e come dire, abbracciare un po' quello che è stato, no? Quello che è nel bene e nel male, e dire va bene, mi sento in pace, ho fatto quello che potevo. E quindi anche, come dire, in modo retrospettivo, non solo al mattino, ma anche guardandosi indietro, quello che è stato.
Bene, allora io direi possiamo cominciare, poi magari se alla fine qualcuno si ricorda ancora qualcosa rispetto alla sua giornata, possiamo riprenderlo prima di salutarci. Allora, come forse sa chi ha già partecipato ad altri incontri, noi facciamo un po' un riassunto delle puntate precedenti e cercando pian piano di comprimerlo un poco perché non diventi la parte preponderante dell'incontro, ma che rimanga semplicemente un piccolo abbozzo, un promemoria per chi c'era le volte precedenti e un piccolo aiuto per chi, come Stefano, che ringraziamo di essere qui, si mette in contatto su questo lavoro per la prima volta. Allora io riprendo quello che aveva fatto Graziano, il riassunto che aveva fatto la volta scorsa, e ho aggiunto una piccola parte relativamente all'incontro della volta passata. Dunque, quindi noi stiamo parlando del quadruplice compito, quello che tradizionalmente vengono chiamate le quattro nomi di verità, che Bachelor dà un nome diverso che ha anche un'impostazione, secondo me, molto interessante. E vediamo un po' cos'è stato il motore di questi quattro compiti. Gotama fu spinto alla sua ricerca da tre domande. Qual è il piacere della vita? Qual è la tragedia della vita? E qual è l'emancipazione della vita? Per compiere questa ricerca, egli lasciò il suo posto e iniziò quel processo che durò tutta la sua vita e che è conosciuto come risveglio. Nel sutta è possibile trovare passi in cui Gotama parla del risveglio dovuto al Dharma come un radicale cambiamento di prospettiva che può essere esperito da chiunque, anche se difficile da comprendere. La gente che ama, si delizia e si esalta nel proprio posto, nella propria zona di comfort, difficilmente riesce a vedere il fondamento, la base dell'insegnamento del Dharma. E quindi questo secondo me è una prima riflessione, che chi è contento, chi è soddisfatto, raramente si mette in una ricerca come questa. Tutti noi siamo, come diceva esse in Siddhartha, siamo dei ricercatori, gente che in qualche modo cerca qualcosa di diverso. E il fondamento del Dharma ha una doppia declinazione. Uno, la condizionalità, il sorgere condizionato di ogni cosa. E due, il Nibbana, ossia l'acquietarsi delle inclinazioni e delle abitudini, lo svanire della reattività. Il progetto che secondo il Buddha è in grado di includere tutti questi altri progetti è quello che di un essere finito e impermanente, in grado di radicarsi in modo fluido e mutevole in un mondo finito e impermanente, grazie alla comprensione del Dharma, del sorgere condizionato. Il principio di condizionalità fornisce il fondamento, la logica su cui basare il nostro agire. Il secondo fondamento, ovvero il Nibbana, è chiaramente visibile da chiunque abbia lasciato andare anche per un solo momento la propria reattività. E tutti noi probabilmente abbiamo fatto qualche piccola esperienza di Nibbana nella nostra vita. Ma è un cessare, un venir meno temporaneo, perché si è presto risucchiati dalle proprie inclinazioni abitudinarie, dall'abitudine a stare nel proprio posto. Lasciare il proprio posto significa ripensare alla propria relazione di base con la vita. Questa possibilità si può avere nei momenti di crisi, in cui però si può rischiare di essere sommersi dall'angoscia. Ecco qui la saggezza, penso, che viene fuori tra quello che è l'emanciparsi e lasciarsi sommergere dall'angoscia. Lasciare il proprio posto può essere anche descritto come l'andare controcorrente, ossia contrastare la forza della reattività che è innata in noi. Ma il posto non lo si lascia mai definitivamente, per quanto l'ortodossia buddista dica il contrario, relativamente agli Arhant e ai Buddha. La corrente delle pulsioni primarie è sempre in agguato e possiamo rappresentarcela internamente o come un esercito invincibile o come un vaso di argilla che possiamo frantumare con un semplice sasso. La chiave di volta sta nella nostra capacità di cambiare il nostro modo di pensare e di immaginare. Dopo il risveglio, il Buddha dovette decidersi di diventare un insegnante. Nella nobile ricerca, il Buddha appare riluttante e lo stesso Dio Brahma intervenire per invitarlo a insegnare il Dharma. Questo è un esempio di brahmanizzazione dell'insegnamento avvenuta dopo la sua morte. Il Dharma è legittimo perché è sanzionato da un Dio e non è un frutto di una personale ricerca come quella indicata invece da Gautama. Il risveglio avvenne a Gaia, ma tradizionalmente tenne il suo primo discorso sui cinque ex compagni a Benares. Una serie di ragionamenti abbastanza complessi di Bachelor mettono in dubbio che egli, poco prima della stagione delle piogge, si mettesse in cammino per raggiungere una città che si trovava a 280 chilometri a ovest, da dove si trovava allora. Egli, ovvero Bachelor, pensa che questo sia un ulteriore tributo alle convinzioni bramaniche, per cui Benares era già allora una città sacra, e questo dava un ulteriore imprimatur all'insegnamento del Buddha. È più verosimile che il Buddha e i suoi primi discepoli si fermassero nei pressi del fiume Neranjara e che lì tenesse i suoi primi discorsi, ovvero i quattro compiti o la messa in moto della ricerca del Dharma e quello sul non sé. Soprattutto il primo è stato poi esposto in una forma molto elaborata che si pensa dovette essere rivisto e rielaborato a lungo. Probabilmente il nucleo dell'insegnamento che trasmise allora fu ciò che è soggetto a sorgere e soggetto a svanire, che fosse la parte più originale del discorso del Buddha. La sfida principale che dovette accettare Gotama fu quella di tradurre la sua visione del Dharma in un modo di vivere etico. Probabilmente la concepì come un quadruplice compito. In modo tradizionale, la sofferenza deve essere compresa, il sorgere deve essere lasciato andare, il cessare deve essere contemplato, il cammino deve essere coltivato. Ovvero, in modo più concreto, abbraccia la vita, lascia andare ciò che sorge, osserva il suo svanire, agisci. Ecco, con questo abbiamo fatto un rapidissimo excursus di quelli che sono stati i primi tre incontri, e allora possiamo cominciare con quello che è il primo degli aspetti del quadruplice compito, ovvero dukkha, la sofferenza. Se c'è qualcosa da dire prima che iniziamo la lettura, naturalmente siamo liberi di farlo. Bene, allora se non c'è nulla di particolare fino a questo punto, possiamo cominciare. Questo è il quarto paragrafo che comincia, che è a metà della pagina 64. La sofferenza, dukkha, deve essere compresa, parigna. Come primo passo per spostarsi dalla visione di un fondamento duplice alla pratica di un quadruplice compito, Gotama incoraggia alla comprensione, parigna, letteralmente conoscenza totale. Il prefisso pari, totale, denota attorno, in giro, tutto intorno, ovvero completamente, tutto insieme. Tale conoscenza è interessata ad acquistare non un sapere su qualcosa di specifico, ma una comprensione olistica di una situazione in un determinato momento. Il compito di conoscere richiede che si consideri la propria situazione da una serie di angoli e di prospettive diversi. Ecco la classica definizione del dukkha, sofferenza, che deve essere compreso. Nascita è dukkha, invecchiare è dukkha, malattia è dukkha, morte è dukkha, incontrare ciò che non è caro è dukkha, essere separati da ciò che ci è caro è dukkha, non ottenere ciò che si vuole è dukkha. In breve, questi cinque gruppi di attaccamento sono dukkha. Ecco, questo breve inizio, secondo me, è già piuttosto denso, quindi se c'è qualcosa che vogliamo dire su queste prime parole che abbiamo ascoltato. Ecco, secondo me c'è una frase che mi sembra molto importante. Tale conoscenza è interessata ad acquistare non un sapere su qualcosa di specifico, ma una comprensione olistica di una data situazione in un determinato momento, ossia essere, secondo me, nel fiume della realtà e non avere una visione esterna, quel che si potrebbe dire oggettiva, ma essere veramente immersi nella realtà.
a me aveva colpito in questa frase la parola olistica, no? Che è una parola molto alla moda, no?
Sì.
Di utilizzo negli ultimi anni se ne sente spesso parlare, cioè ormai l'aggettivo olistico si applica a quasi tutto. Però poi riguardando il fatto, no, che lui parla di parigna e dice che il prefisso pari totale denota avere uno sguardo tutto intorno, no? In effetti, olistico deriva proprio da holos, quindi anche che ha la stessa radice, la stessa, no, radice no, ma lo stesso significato sostanzialmente. Quindi, come dire, è bello anche passare da questo termine appunto molto fin troppo utilizzato, però anche comprendere qual è il significato e capire che in questo caso è effettivamente usato in un modo appropriato per descrivere questo tipo di comprensione. Cioè, vedere le cose da tutte le parti, da punti di vista diversi.
Quindi possiamo equiparare olistico a comprensione totale. Bene, allora se non ci sono altre cose possiamo andare avanti. Dal momento che Parigna abbraccia nascita, invecchiamento, malattia e morte, essa ha chiaramente una natura esistenziale. Quanti posseggono Parigna? Sono pienamente consapevole di essere stati gettati in questo mondo alla nascita e di essere costantemente soggetti a malattia ed esaurimento. Sanno che ogni respiro è potenzialmente l'ultimo. La comprensione della sofferenza è spassionata e realistica. Riconosce che incontriamo continuamente ciò che non ci piace, perdiamo ciò che abbiamo a cuore e non riusciamo a raggiungere quello che desideriamo. Ed è omnicomprensiva, abbraccia ogni aspetto del mondo sensoriale, ciò che vediamo, udiamo, odoriamo, gustiamo e tocchiamo. E la nostra ricezione soggettiva di esso è la nostra risposta al mondo, cioè ai nostri sentimenti, percezioni, inclinazioni e stati di coscienza, ovvero i cinque gruppi di attaccamento. Quindi i cinque gruppi di attaccamento, ovvero i cinque skanda. Anche qui c'è una frase, secondo me, estremamente potente. Sì, scusa, si dice i cinque skanda che sono appunto quello che ha detto prima, Namarupa, cioè nome e corpo, quello che sono e che avevo io, le percezioni, le sensazioni, le formazioni mentali o i pensieri e la coscienza. C'è una frase anche qua, secondo me, estremamente potente. Quanti posseggono Parigna sono pienamente consapevoli di essere stati gettati in questo mondo alla nascita e di essere costantemente soggetti a malattia ed esaurimento. Sanno che ogni respiro è potenzialmente l'ultimo. Questo ci dà l'idea, di essere, come diceva, avevamo riportato nel riassunto, finiti e impermanenti. Normalmente io ho questa mia percezione di me che sembra durare e avere la possibilità di durare per un tempo indefinito, invece ogni respiro potrebbe essere potenzialmente l'ultimo e che sono stato gettato come catapultato alla nascita in questo mondo così com'è e non come vorrei che fosse, quindi che sono vicino a situazioni che non mi piacciono, mi allontano da quelle che mi piacciono e non raggiungo quello che desidero. E questo sicuramente è una grande fonte di dukkha.
Sì, mi sembra che un po' nell'esperienza di tutti i giorni, no? Ci capita, non so, per me sono dei campanelli d'allarme, non so, è chiaro, ma con la pratica sono sono diventata consapevole di quello che sono, però cioè, una volta semplicemente accadevano e mi trascinavano, no? Sia che fossero appunto spiacevoli o piacevoli, quindi che generassero avversione o attaccamento, ero in balia di queste cose e niente, cioè, quindi potevano esplodere in rabbia o paura o ansia piuttosto che in frustrazione perché non riuscivo a ottenere quello che desideravano. E sono dei campanelli ormai che noto in me, no, nel momento in cui sorgono, cioè, delle sensazioni, ed è pressoché, cioè, in quotidiano e in ogni situazione, no? Sì, poi dopo ci sono anche le sensazioni neutre, ok, però voglio dire, per me è un campanello d'allarme nel momento in cui sento sorgere un sentimento di avversione, quello di appunto fermarmi e non lasciarmi trascinare in modo compulsivo dentro da quel sentimento, e quindi reagendo in modo automatico, no? E idem anche appunto per quello che magari, insomma, ma parlo anche di banalità, voglio dire, non so, il desiderio, può essere il desiderio anche di qualcosa che vuoi mangiare, che desideri mangiare, che ti fa star male, che quindi insomma prima di buttartici riesci a così, no? A guardarlo per quello che è e magari a non farlo. Certo, poi dopo sappiamo che questo non sempre riesce, no? Soprattutto perché probabilmente, non so, per esempio per quel che riguarda la paura e l'ansia, cioè io mi sono trovata spesso, no, nella condizione di dirmi no, ma io, cioè del capire che non accettavo il fatto che in realtà le cose fossero impermanenti, cioè io non accettavo questa cosa, cioè soprattutto quando riguardava me stessa o le persone che a me care, cioè è una cosa so, no, che questa cosa innesca invece dei meccanismi di, per esempio, di compensazione, no? Cercando gratificazione in qualcosa che riesca a distogliere la mente, però questa cosa qua io so che è presente, che non è affatto superata, no? Perché forse un po' è parte magari anche del nostro modo di essere, nel senso, cioè c'è comunque quel sentirsi, quell'autoprotezione, no? Che abbiamo innata, no? Di noi stessi. Quindi, però ecco, sì, è proprio un processo quotidiano, quello di rimanere vigili, ecco, in qualche modo. Grazie.
Quello che già hai fisi, ma è stato molto interessante, mi ha portato a rivedere due spunti, no? Qui si parla della corrente, abbiamo già visto nelle volte passate, e abbiamo già usato, almeno io ho usato, la metafora di chi scende in canoa. Ecco, quando siamo completamente succubi di quel che succede, come il canoista neofita, che la corrente lo sbatte di qua e di là, e invece quando cominciamo a essere maggiormente consapevoli, è quel canoista che comincia a conoscere la corrente e sa un po' meglio destreggiarsi, non lasciarsi più semplicemente trasportare, ma cominciare anche a guidare la sua imbarcazione. E poi mi torna in mente invece un altro discorso che spesso fa Diana, quello dei percorsi neuronali, no? Che noi cerchiamo, il nostro cervello per economia cerca sempre i percorsi abituali, quindi qualcuno mi dice qualcosa di spiacevole o mi arrabbio, ma anche questi percorsi possono anche venire cambiati. È come se noi cominciamo a percorrere un certo tratto di strada in un campo e a forza di percorrerlo si comincia a determinare un sentiero, e allora con lentezza, ma magari con impegno e anche difficoltà, si riesce a cambiare un poco questo percorso, no? E quindi quello che prima era un'abitudine può essere cambiata, e quindi cambiare il nostro presente e di conseguenza cambiare anche il nostro futuro, sia in bene che in male. Per cui in positivo possiamo fare anche questo tipo di percorso. Certo, andiamo avanti, naturalmente mi potete interrompere in qualunque momento, non c'è nessun problema. Se, secondo la definizione canonica, dukkha denota una fascia di esperienza più ampia, sofferenza è una traduzione inadeguata e fuorviante. Quando il perplesso nobiluomo Mahali Dedikkavi chiese a Gotama se intendesse dire che la vita è sofferenza, questa fu la risposta. Se Mahali, forme, sentimenti, percezioni, inclinazioni e stati di coscienza fossero esclusivamente sofferenza, dukkha, e dalla sofferenza fossero pervasi, e se non fossero anche pervasi da piacere, sukha, gli esseri non se ne innamorerebbero. Ma poiché queste cose sono fonti di piacere, gli esseri se ne innamorano. Innamorandosene, ne sono avvinti, ed essendone avvinti, sono afflitti. È un percorso a spirale, cioè che si riprende sempre. Mahali non riuscì ad afferrare la differenza insita nell'insegnamento di Gotama. Presunse, come molti senza dubbio presumono oggi, che il Buddha parlasse della posizione illuminata di qualcuno che abbia ottenuto una comprensione corretta sulla natura delle cose. Il brano mostra che il Buddha non aveva nessun interesse nel descrivere ciò che è la realtà. Non è un metafisico né un ontologo. Vuole piuttosto che le persone inizino a fare attenzione a quei tratti della loro esperienza che abitualmente trascurano o ignorano. La sua motivazione è interamente pragmatica. Per non prestare attenzione alle dimensioni tragiche della vita, siamo innamorati, sedotti e avvinti da ciò che è semplicemente piacevole, e ciò ci conduce a cicli di comportamento reattivo e dipendente che ci tiene intrappolati, frustrati e afflitti. La comprensione, al contrario, include la totalità di ciò che accade, significa abbracciare una vita parimenti permeata da dolore e piacere, sofferenza e gioia. Aprire gli occhi alla totalità di una situazione richiede la sospensione di credenze buddiste diffuse quali la vita è sofferenza, la brama è l'origine della sofferenza e l'apertura all'ambiguità, inafferrabilità e ineffabilità della vita così come si rivela e si nasconde in ogni istante. Ecco, mi fermo.
Sì, io vorrei dire qualcosa circa la vita non è soltanto, la vita non è sofferenza, mi fermo lì adesso su una delle ultime frasi, ma è comprendere che c'è tutto, no? Ed è proprio quello che mi è successo nelle ultime due ore, nel senso è vero, proprio quando senti queste frasi riesci a calartele nei propri panni, no? A calarle nei propri panni, a cucirli. Quindi pomeriggio, allora un po' di ansia, vabbè, cerco di fare abbraccio l'ansia, vabbè, un abbraccio troppo stretto, quasi soffocante, dico non ci riesco, c'è il sole fuori, che bello, uno spiraglio, facciamo una bella passeggiata, forse mi è più semplice abbracciare, tutto molto bello, un'oretta bellissima, telefonata. È arrivata a trovarti la mamma di corsa a casa, che ha desertato perché appunto lei abita in un paese diverso da quello dove abito io, però dico quindi che bello, il piacere pur di vederci, ha desertato le regole del DPCM, quindi questa contentezza mista illusione porta il dolcetto, porta qua, che bello, illusione, prima di uscire via un evento spiacevole, nell'arco di dalle 3 fino alle 5:30 le ho vissute tutte, proprio quello per dire, proprio come, infatti qui adesso ero seduta e dicevo, quando ho proprio detto la vita è sofferenza, adesso voglio capirci veramente se cos'è la risposta, effettivamente la risposta è abbracciare davvero tutto. Cioè, certo, questa settimana ho provato ad abbracciare, no? Che bello, al mattino era semplice, ho dormito, quindi dormivo, non c'era nulla, abbraccio quel che c'è, abbraccio la vita, ecco. A un certo punto, durante la giornata, è sempre un po' più dura portare avanti questo proposito, però non è, effettivamente non vedo altra soluzione che credere che la vita non è sofferenza, ma è un insieme di ogni cosa. C'è accostata anche nell'arco di brevissimo tempo un momento magico e un momento triste. E sapere che esistono questi due, senza illusione di poter controllare né l'arrivo dell'uno né l'arrivo, né mantenere ovviamente quello più favorevole, ormai penso che sia l'unica mia via di uscita. Cioè viaggiare, quando dici la canoa, no? Viaggiare con proprio, cioè mi vedo proprio in questo flusso e remo, sofferenza, felicità, sofferenza, felicità. Cioè, io vedevo questa canoa l'altro giorno e facevo così, la direzione è questa, anche in ritmo abbastanza sincronizzato, prenderla proprio così. Grazie.
Penso che, prendendo spunto da quello che diceva Francesca, riuscirò a parlare di queste cose anche con un po' di ironia, faccia parte della, come dire, dello spirito anche della pratica, no? Essere anche un po' di, ironicamente distaccato da quello che ci succede e da, appunto, da questi due aspetti. E a me mi vengono in mente questi due aspetti come, usando dei termini psicologici, che da un lato c'è chi magari è costitutivamente un po' depresso, che vede la vita solo come sofferenza. E invece magari chi è costitutivamente molto narcisista, molto ego, vede la vita solamente come una festa, come qualcosa dove tutto deve sempre andare bene, con molte aspettative, no? E questi due atteggiamenti che a volte, come dire, fanno parte di, forse di ognuno di noi, almeno io mi rendo conto che a volte ho queste due polarità, no? Che si fanno vive un pochino. E quindi poi innesca meccanismi di frustrazione, no? o di ansia, nel caso di aspettative non rispettate, andiamo poi in come dire, reattivamente a lamentarci, a farci un discorso interiore in cui appunto si innescano meccanismi reattivi e circolari di sofferenza. E un'altra cosa bella è appunto capire questa sfaccettatura veramente ampia del termine dukkha, no? Quindi ampliare veramente dukkha a qualcosa che comprende tutto e non solo sofferenza. Quindi penso che sia anche questo un bel ampliamento di prospettiva. Comprendere dukkha non solo da un punto di vista della sofferenza, ma della vita in generale, con tutto quello che c'è.
In un altro discorso che ho sentito di Bacher, dice, sì, la sofferenza, possiamo tradurre invece che sofferenza vita, e dice, se la vi, la vita è questa, quindi è veramente un aspetto più ampio. In effetti, se noi dicessimo la vita è sofferenza, sì, è una visione pessimistica, però è molto chiara, è semplice tutto sommato, oppure la vita è gioia, un po' più difficile da sostenere, ma potremmo anche dire questo. Invece è qualcosa di molto più complesso, è l'insieme di tutti questi aspetti. E per un depresso dire che c'è gioia è difficile, e per un ottimista quando ci sono situazioni negative sono difficili da accettare. Ma invece penso che il praticante, la praticante, ha questa capacità, almeno in prospettiva, di comprendere e accettare tutti questi aspetti, così come sono, proprio abbracciare la vita, quello che dicevamo il compito che ci eravamo dati per la settimana.
No, aggiungo solo una piccola cosa, cioè, perché in effetti forse appunto lo dicevamo anche la volta scorsa, nel momento in cui prendi consapevolezza che ci sono entrambi gli aspetti, quindi la sofferenza e anche il piacere, quello che genera, che poi appunto è il discorso della seconda freccia, no? È il carico che ci metti tu psicologicamente, ossia l'avversione e l'attaccamento, e allora in entrambi i casi diventano sofferenza, ecco.
Io volevo dire una cosa, scusate, metto il video. A me è piaciuta molto quando poi alla fine di questo paragrafo si parla di ambiguità e di ineffabilità e di inafferrabilità, cioè non trovando di meglio si possono usare queste parole per descrivere questi aspetti che vivendo insieme rendono le situazioni in realtà abbastanza, in un certo senso, indescrivibili. Cioè, se dovessi descrivere potresti dire c'è un po' di gioia, ma poi c'è un po' di dolore, un po' di sofferenza, un po'... Cioè, in realtà è proprio un po' lo stupore, no? Forse questa secondo me è una cosa bella, cioè saper guardare con stupore alle situazioni, senza la presunzione neanche quasi di catalogarle, sapendo che però è un lavoro che anche poi, come diceva anche un po' prima, questa comprensione va fatta di momento in momento, cioè non è una cosa che tu dici l'ho fatta e finita, no? Cioè, lui precisa proprio che va fatta in un determinato momento, per cui sono qui adesso e cerco di capire questa situazione qui, poi dopo ce ne sarà un'altra, no? Sì, ecco, no, soltanto questo, insomma, il fatto di stare nelle situazioni con un occhio ben aperto, cogliendole momento per momento, e allora poi forse trovare, cioè proprio viverle, ecco, senza magari saperle neanche descrivere, forse.
Vorrei aggiungere che mi sembra che questo insegnamento del Buddha, io ho constatato, diciamo, che ha un impatto forte sulla relazione con la malattia, almeno per me l'ha avuto, no? Perché normalmente, insomma, la malattia è vista come una cosa spiacevole, disdicevole, no? E quindi la reazione classica, diciamo, è rifiutare la malattia e perciò, ecco, innescare il discorso, come diceva Efisia, della seconda freccia, oppure anche, come dicevi tu, Barbara, no? Farne tutto un blocco e quindi, ecco. Se invece si riesce a entrare, diciamo, in accoglienza della vita e quindi anche della malattia, che fa parte della vita, la malattia assume tante sfumature molto meno catalogabili, no? Molto più inafferrabile, molto più complessa, perché, non so, ad esempio, mi viene in mente, spesso Tai ricorda, ogni giorno facciamo un funerale a migliaia di nostre cellule, no? E quindi se abbiamo questa comprensione abbiamo appunto già una visione diversa, no? di quello che noi riteniamo, no? Che siamo vivi o che siamo morti. Poi ad esempio si può prestare attenzione mentre si è malati alle parti del corpo che sono ancora sane, no? E già questo è un'altra cosa abbastanza capovolgente, mi sembra, rispetto all'ottica usuale, no? E pensando proprio anche a questo discorso della malattia che sta riguardando tante persone, no? Che appunto che ci circondano, spero proprio, ecco, che questi insegnamenti siano veramente scesi in profondità in tanti e siano stati anche un aiuto, no? In momenti di difficoltà, perché per me lo sono stati in cose piccole, no? Finora, però ecco, mi rallegra pensare che questo ampliamento della visione, di guardare da più prospettiva quello che succede, no? Nel quotidiano, che succede a tutti, sia un modo anche per affrontare diversamente le situazioni di grande sofferenza.
Grazie. Grazie.
Allora, continuo la lettura. In numerose occasioni troviamo Gotama a paragonare la pratica del Dharma all'attività esperta di un bracciante o di un artigiano. Abbiamo visto come comparava il praticante a un contadino che irriga il suo campo, a un fabbro che costruisce una freccia, a un falegname che dà forma a un pezzo di legno. In un altro passo, istruisce i suoi seguaci su come sviluppare concentrazione, samadhi, sforzo, pagaha e equanimità, pecca. Nel modo in cui un orafo prepara la fornace, riscalda il crogiolo, prende l'oro con le pinze e lo mette nel crogiolo. Di tanto in tanto ci soffia sopra, di tanto in tanto spruzza dell'acqua e di tanto in tanto semplicemente rimane a guardare. Paragona ancora la persona che pratica la respirazione consapevole a un abile vasaio che, quando fa girare a lungo il tornio, comprende: sto imprimendo un giro lungo. Quando lo fa girare brevemente, comprende: sto imprimendo un giro corto. Compare il meditante che analizza gli elementi del corpo a un macellaio esperto che ha ucciso una vacca ed è seduto a un incrocio tagliandola in pezzi. Il Buddha ammira negli artigiani la padronanza della capacità che utilizzano senza sforzo con efficacia. Analogamente, padroneggiare il Dharma richiede più di una conoscenza teorica dei suoi insegnamenti. Praticare il Dharma richiede abilità e competenza. Ecco, a me pare interessante, a parte tutti questi paragoni, l'ultima frase di questo capoverso: padroneggiare il Dharma richiede più di una conoscenza teorica dei suoi insegnamenti. Praticare il Dharma richiede abilità e competenza. A volte ancora si è, diciamo, un po' vittime dei due opposti. O di avere una conoscenza molto teorica, quindi studiare il sutta, discuterne, analizzarlo, un po' quello che stiamo facendo in questo momento, e l'altro estremo è quello di semplicemente immergersi nella pratica senza conoscenza. E invece come sia importante, secondo me, bilanciare questi due aspetti, conoscenza e messa in pratica, perché tutte e due sono essenziali per il processo. Abbracciare la vita con comprensione implica la capacità di far fronte alle cose. Ha a che vedere più con il modo in cui ci muoviamo, affrontiamo i conflitti, realizziamo le possibilità e ci relazioniamo con gli altri, che non con l'acquisire conoscenze della realtà o della natura della mente. La comprensione richiede l'opposto dell'essere distaccati, richiede essere radicati in una cultura, una lingua, una società, per non menzionare il radicamento di un corpo di carne e ossa che inspira ed espira, beve e mangia, piscia e caca. E questo mi ricorda una delle frasi della meditazione di Metta, che io possa essere libero da attaccamento e avversione, ma non indifferente. Quindi la comprensione richiede l'opposto di essere distaccati, richiede il radicamento. Il tipo di conoscenza implica in parigna può essere quindi essere più simile a connaître che a savoir, più a kennen che a wissen, più a conoscere che sapere, per usare analogie con il francese, il tedesco e l'italiano, che tutto sommato sono molto simili in questi verbi. La conoscenza di parigna è simile al modo in cui si conosce una persona, un brano musicale, un sentiero, una città. Deriva dal vivere o lavorare con qualcuno, trascorrere molte stagioni in un luogo o arrivare lentamente ad apprezzare un'opera d'arte. Comprendere Dukkha e comprendere la vita in modo intimo e ironico, con tutti i suoi paradossi e le sue bizzarrie, i suoi orrori e scherzi, la sua sublimità e banalità. Come abbiamo visto nel dialogo tra il Buddha e Mahanama, nell'alloggio di Brahmandu, la comprensione riguarda il desiderio sensuale, il mondo fisico e i sentimenti. In quanto tale, si estende ben oltre i parametri della propria pelle per includere le altre persone, gli animali, gli uccelli, gli insetti, le erbe, i microrganismi, l'intera biosfera.
Io volevo tornare un pochino indietro al paragrafo precedente, quando si diceva che la comprensione richiede l'opposto dell'essere distaccati, no? E mi veniva da pensare a questo, siccome nel leggere alcuni sutra nella versione tradizionale, no? In questi giorni, facendo quelle ricerche di cui parlavi tu prima per cercare i sutra citati da Bacelo. E spesso nella traduzione che viene fatta si viene utilizzato che il bravo, come dire, il saggio, no? Quello che ascolta i discorsi del Buddha, vive le cose in modo distaccato, no? Se ne distacca. E quindi, come dire, anche qui c'è questa problema del linguaggio, no? Del fatto che certi termini hanno delle sfumature, poi in ogni lingua, no? Abbiamo visto prima che faceva l'esempio del francese e del tedesco, no? Beh, magari due termini, sono due termini per esprimere forse quasi lo stesso concetto, ma se si usa un termine si dice una cosa, se se ne usa un altro, cioè una sfumatura leggermente diversa e si va a finire da un'altra parte, no? E quindi anche qui sarebbe interessante riuscire a trovare un modo per, nella lingua italiana, per differenziare in qualche modo queste cose, quindi definire meglio questa cosa del non essere distaccati, e, appunto come si dice nella meditazione di Metta, non essere indifferenti. Quindi posso essere distaccato ma non indifferente. Oppure una volta mi ricordo Riccardo, mi ricordo in quale situazione avevi detto che forse era meglio utilizzare il termine non aderire, no? Non aderire completamente a qualcosa, no? Quindi cioè, è effettivamente molto difficile, perché la nostra mente appena sente la parola essere distaccati va in una direzione. Se diciamo non essere distaccati andiamo in un'altra, no? E quindi è complessa come cosa.
In effetti è difficile, È proprio questo verso della metta, libero d'attaccamento e avversione, ma non indifferente. Quindi io non aderisco a una determinata situazione, ma ne sono comunque consapevole, e sono consapevole delle implicazioni che può avere per me e per altri. E l'indifferente va dritto per la sua strada senza badare a quello che può succedere a se stesso e agli altri. Invece in questo caso, pur essendo libero, sono immerso in questa realtà, sono consapevole, e questo è molto difficile. E poi per questi due verbi, mi ricordo una volta feci una piccola differenza, no? L'avevo chiamata i falsi sinonimi. Conoscere e sapere, per esempio, il Buddha ha conosciuto, il Dharma è frutto di conoscenza, cioè qualcosa che lui ha esperito personalmente, e la conoscenza non è direttamente trasmissibile. Come c'è quell'altro detto che viene da un sutra, che quando si indica la luna, il saggio guarda la luna, invece la persona che non è saggia guarda il dito. Io indico la luna, ma poi sei tu che devi guardarla, non posso darti la comprensione della luna. Ognuno deve conoscere per se stesso. L'altro è il sapere. Il sapere è l'ambito dell'erudito, di quello che studia. Ecco, uno che studia il sutra è un erudito, magari sa tutto del sutra, ma nella sua vita non hanno un impatto particolare, perché sa esporli, li sa magari a memoria, sa fare tutte le relazioni tra un sutra e l'altro, ma poi praticamente non hanno nessun significato nella sua vita. Quindi questo è uno di quei falsi sinonimi. Un altro falso sinonimo per me è risveglio e illuminazione. E io ho notato che in questo libro normalmente Bachelor usa il termine risveglio, che secondo me è il termine corretto, e usa il termine illuminato, quando usa il termine illuminato lo mette tra virgolette, e quindi dà un'idea leggermente diversa dei due titoli, dei due termini, in quanto risvegliarsi è proprio un fatto riflessivo. Io mi risveglio al mattino, non c'è bisogno sempre della persona che venga a darmi un colpetto sulla spalla, ma mi risveglio. Io mi risveglio alla conoscenza, mentre l'illuminazione mi dà l'idea di qualcosa che viene dall'esterno. È qualcuno che mi illumina, è il Dio Brahma che mi tira per il mantello e mi dice: oh Buddha, è ora che tu insegni il Dharma. Sono due aspetti veramente diversi, quindi io cerco proprio di usare questo termine risveglio, e magari possiamo fare una riflessione anche noi e vedere se e quando usare risveglio e quando usare illuminazione. Scusate questa breve idiosincrasia che io ho per certi termini, ma va bene, così l'ho detto. Ecco, se c'è ancora qualcosa su questo paragrafo, sì, che stanno dicendo.
Sì, volevo dire una piccola cosa, non so, mi sembra forse che anche, non so, il discorso dell'indifferente, no? Dell'indifferenza, possa anche essere forse chiamato questo senza sforzo. Sì, perché dice senza sforzo, cioè la capacità che utilizzano appunto gli artigiani, che è quella di affrontare quello che stanno facendo senza sforzo e con efficacia. Ecco, forse questo senza sforzo può anche essere quello, non so. Ma bisogna elaborarla la cosa, non so. Grazie.
Ma io invece volevo tornare, scusate, su un altro termine che utilizza Bachelor, perché dice, sempre sulla frase di prima, la comprensione richiede l'opposto dell'essere distaccati, richiede l'essere radicati in una cultura, cioè richiede l'essere radicati in diverse cose. E secondo me forse un po' il senso è questo, no? Cioè uno che è attaccato, mi viene in mente proprio essere attaccati un pochino superficialmente, no? Quindi sono attaccato da un punto di vista del desiderio, cioè della... mi fa proprio venire in mente l'immagine di una persona che è attaccato con le mani a qualcosa, qualcuno che cerca di strapparlo da questa, da questo oggetto. E dove c'è quindi la brama, il desiderio. Invece di essere radicati, no? Radicati mi fa venire in mente proprio l'albero, come dire, qualcosa che ha radici profonde, che può essere sradicato anche, come sappiamo, anche un albero, anche di gigantesche dimensioni può essere sradicato, ma, come dire, che ha un fondamento ben, come dire, ben solido, no? E quindi, come dire, abbracciare la vita significa anche essere radicati alla vita, ma non attaccati, ma radicati, che significa avere radici, avere la conoscenza del proprio passato, della propria famiglia, della società in cui si vive, del proprio corpo, no? E quindi sono concetti completamente diversi, probabilmente anche proprio modi di vedere le cose completamente diversi.
Grazie. Molto interessante. È un altro falso sinonimo, quindi. Radicato e attaccato, me lo sto scrivendo. Una volta dovremmo poi fare una lista di falsi sinonimi. E c'era ancora quest'ultima frase che io ritengo molto interessante. Dunque, la comprensione, in quanto tale, si estende ben oltre i parametri della propria pelle per includere le altre persone, gli animali, gli uccelli, gli insetti, le erbe, i microorganismi, l'intera biosfera. Ovvero come tutto è intimamente legato, e questo ce lo ricorda ancora, come tutto il cosmo alla fine è un sistema chiuso, intimamente legato, in cui io ne faccio parte e il cosmo modifica me e io in misura minima, ma comunque sensibile, modifico il cosmo. Quindi è molto bello questo unire il tutto. In un'occasione a Savatthi, Gotama pose la domanda retorica: e cos'è, Bhikkhu, la comprensione, parigna? A cui rispose: la fine dell'avidità, la fine dell'odio, la fine della confusione. Questo è chiamato comprensione. Tale comprensione non è modulata né determinata dalla reattività abituale dell'essere avidi, pieni di odio o confusi. In termini positivi, potremmo descriverla come un modo di capire le cose con un cuore aperto, con mente chiara, compassionevole ed equanime. Abbiamo visto che la frase la fine dell'avidità, la fine dell'odio, la fine della confusione è la definizione di nirvana. Se comprensione e nirvana sono sinonimi, i quattro compiti devono sovrapporsi. Se il primo compito, comprendere la sofferenza, è equivalente alla fine dell'abilità, odio e confusione, in che modo è diverso dal terzo compito, contemplare il cessare di abilità, odio e confusione, e cioè ottenere nirvana? I compiti mettono in rilievo sfaccettature diverse di un'esperienza unica. A volte possiamo concentrarci su comprendere il mondo in cui siamo immersi, altre volte possiamo concentrarci sull'essere consapevoli che la comprensione è priva di attaccamento, avversione e vanità. Per questa ragione preferisco pensare ai compiti come combinati in un singolo quadruplice compito. Ecco, anche questo è un atteggiamento olistico rispetto ai quattro compiti e anche all'ottuplice sentiero, che è il quarto di questi compiti. Io ho visto in alcuni insegnanti, e l'abbiamo visto forse anche noi nel Sangha quando leggiamo il libro di Giacobbe, che spesso anche nel nobile sentiero vengono fatte delle graduatorie. Questo è più importante, questo è meno importante. Ma io ho visto, nella mia piccola esperienza, che non c'è un aspetto più importante, un aspetto meno importante, che tutti sono essenziali per raggiungere lo stesso scopo, tutti ne fanno parte. Anche quello che magari sembra il più banale, che ne so, corretti mezzi di sussistenza, sembra una cosa banale rispetto alla comprensione, a tanti altri aspetti, eppure se non si hanno dei mezzi di sussistenza corretti, tutto il resto è un castello che crolla, è un castello costruito sulla sabbia. Quindi mi piace molto questa visione totale, omnicomprensiva di tutti gli aspetti come fondamentali. Non è che il quarto sia più fondamentale del primo, non c'è una scala di valori in crescita, ma tutti sono quattro facce di uno stesso aspetto di pratica. Ecco, mi viene in mente un'altra cosa, questo viene, torna molto indietro, quando ha parlato Francesca e poi Graziano, che si parlava dell'ironia. Io sto leggendo, centellinando, un libro molto interessante, Le parole del Buddha di Richard Gombrich, forse ho già parlato in qualche altro incontro, in cui fa notare come il Buddha utilizzasse ironia anche nei suoi sutta. Chiaramente, essendo passati 2500 anni, è molto difficile comprenderla, ma facendo uno studio comparato tra le Upanishad e quello che dice il Buddha, il quale conosceva questi testi, usa molto spesso una garbata ironia nei confronti di quegli insegnamenti precedenti. Quindi l'ironia verso, anche verso se stessi, no? A volte ridere un po' di se stessi, mi sembra molto importante anche nella pratica, non prendersi eccessivamente sul serio, non considerarmi il centro dell'universo. Ecco, tornando a quella visione un po' narcisistica di cui faceva riferimento Graziano, non sono il centro dell'universo.
E si potrebbe dire che l'ironia è un mezzo abile, no? Prendendo anche un insegnamento di Tai, sapete quando Tai parla dei mezzi abili? O dice sono stato poco abile nei confronti di qualcosa che mi è capitato. E probabilmente l'ironia, anzi non probabilmente, sicuramente l'ironia è un mezzo abile, che è chiaro che anche quella può essere, può diventare, come dire, un'arma tagliente, no? Quando diventa sarcasmo, no? E invece quando è un po' leggera, quando appunto è un'ironia leggera nei confronti delle cose, può essere invece un mezzo abile per... sdrammatizzare in qualche modo.
È vero. In effetti l'ironia deve essere sempre moderata, garbata, nel senso che non deve andare contro la parola veritiera e in un secondo tempo amorevole, quindi non deve mai mettere in ridicolo, che ne so, per esempio quello che per un altro è una cosa sacra. Quindi l'ironia è sempre in un ambito particolare. A volte è molto utile l'ironia verso se stessi, io ritengo, ridersi un po' addosso anche.
Sì, sì.
Bene, arrivati a questo punto abbiamo sempre il dilemma. Sono le 19:15 circa, abbiamo finito il quarto paragrafo. Cosa facciamo? Ci fermiamo qua? Abbiamo ancora qualcosa da condividere in modo molto piacevole, molto colloquiale? Oppure vogliamo iniziare un pezzettino del quinto paragrafo? Chiedo cosa preferiamo fare.
Per me possiamo anche proseguire, arriviamo dove è. Alle 7:30 ci fermiamo.
Anche per me possiamo proseguire.
Va bene, sì, anche per me.
Va bene. Allora continuiamo col secondo compito. Il sogere, Samudaya, deve essere lasciato andare.
Invece fatelo subito e sto qua fino alle 8 di sera.
Scusate. Il sogere, Samudaya, deve essere lasciato andare. Pahana. Siamo esseri che reagiscono quando entrano in contatto con il mondo attraverso i sensi. Se ciò che incontriamo è piacevole, reagiamo con attrazione. Se è spiacevole, reagiamo con avversione. Se non è né piacevole né spiacevole, reagiamo con irrequietezza o noia. A queste reazioni possiamo aggiungere il senso di colpa, insicurezza, vanità, senso di inadeguatezza, ansia, presunzione, paranoia, aspettativa, desideri irrealizzabili e così via. Tali reazioni sono intrinsecamente naturali. Non sono né buone né cattive. In senso stretto, non sono neppure nostre. Sono semplicemente ciò che accade quando un organismo interagisce con il suo ambiente. Sono ciò che sorge. Il secondo aspetto del quadruplice compito è lasciare andare ciò che sorge. Questo può sembrare contraddittorio. Se ciò che sorge come reazione al mondo è soltanto una caratteristica naturale del mondo, ricade sicuramente nell'ambito del primo aspetto del quadruplice compito ed è quindi qualcos'altro che va compreso e abbracciato. Com'è possibile, si potrebbe ragionevolmente chiedere, allo stesso tempo abbracciare e lasciare andare una reazione? Un'altra strofa del Dhammapada fornisce un indizio. Il saggio si muove per il villaggio come un'ape raccoglie il polline e vola via senza far danno al fiore, al suo colore o alla sua fragranza. Il saggio acquisisce quanto è necessario per sopravvivere, tuttavia lo fa con leggerezza che non lascia una scia di distruzione. La persona che lascia andare la reattività non evita il coinvolgimento con il mondo, ma si muove in esso con leggerezza e agilità. L'esempio del saggio dell'ape è molto bello, secondo noi. Ecco, secondo me in questo aspetto è sempre necessario discernere ciò che è naturale, ciò che ci viene dall'evoluzione. Certe sensazioni sono istintive e naturali. Una cosa mi piace, ne vorrei ancora, una cosa non mi piace, vorrei abbandonarla. Un'altra cosa non mi dice niente, uffa che noia. Ma è proprio rendersene conto e non aderire la cosa importante. Quindi vedere ciò che sorge e accettare quello che sorge, ma senza poi dare seguito in modo impulsivo, io direi in modo infantile, no? A volte c'è una differenziazione anche nell'ambito del buddista dei comportamenti infantili, quello di prendere o di respingere in modo istintivo e quello maturo, di rendersi conto che vorrei afferrare e vorrei respingere, ma forse quello non è il modo abile di proseguire. Quindi trovare una via matura, una via che mi porta alla comprensione profonda e non all'afferrare o al respingere come può fare il bambino piccolo e come forse nell'interno io stesso mantengo ancora questo bambino, il bambino ferito di 5 anni, no? Forse è quello che dice Tai in tante sue meditazioni.
Questi versi del Dhammapada sono veramente bellissimi, no? Il saggio si muove per il villaggio come l'ape raccoglie un pollo. Veramente molto bello. E poi mi colpisce anche ancora una volta questa frase, no? La persona che lascia andare la reattività non evita il coinvolgimento con il mondo, ma si muove in esso con leggerezza e agilità. Quindi si impongono, insomma, mi torna in mente ancora questa cosa del senza sforzo per quello. Ma Ecco, esserci, perché in realtà esserci, non possiamo fare altro che esserci, quindi essere dentro le cose, che noi si voglia o meno, ecco, è quello che accade, è quello che... E però appunto con leggerezza e agilità. Questa è una cosa... non so se dire da imparare, perché poi è vero, c'è tutto l'aspetto del nostro bagaglio che ci portiamo dietro come esseri umani, quindi però certo sicuramente c'è un modo per migliorare questi aspetti. Beh, migliorare è una parola che non è che mi piaccia tanto, però insomma, comunque... così, ecco, perché ci creino meno sofferenza noi agli altri, ecco, più che altro. Grazie.
A me veniva un ulteriore termine, leggerezza, agilità, grazia. Mm-hmm. Muoversi con grazia. Mi verrebbe in mente il ballerino o la ballerina che quando sono veramente bravi sembra mm-hmm. che non facciano alcuno sforzo nel muoversi mm-hmm. nello spazio. E quindi mm-hmm. muoversi con grazia. Mm-hmm.
Sì, però rimane, cioè, un punto almeno per me che è un po' quello di fare i conti con la nostra mente, in questo senso. La nostra mente però tendenzialmente ci porta alla reattività, all'istinto e tutto quanto. E per arrivare a questa leggerezza, a questa saggezza, dobbiamo proprio fare i conti con quella mente di cui parlava Riccardo, la mente infantile, perché la mente infantile non ha lo strumento per dirsi fermati. E però quando poi la mente è adulta e ci si è distaccati da quel famoso bambino, lo strumento ce l'abbiamo. Però la nostra mente per sua natura non vuole far fatica. E per arrivare alla leggerezza, alla saggezza, bisogna far fatica. Dobbiamo andare contro questo. È un po' come quando si impara a sciare, ti viene istintivo andare in avanti, ma in avanti cadi, devi andare contro quello che è un istinto, e questo è una delle più grosse fatiche, anche in termini energetici. Sembra una banalità, ma dire fermati un attimo, prendi consapevolezza di quello che è questo momento, qualunque esso sia, nel bene, nel male, guarda ciò che sta sorgendo. Già fare questo non è istintivo, o meglio, la nostra mente ci porta in una determinata direzione. Bisogna fare quella fatica di dire fermati un attimo, in tutti i sensi questo, e sintetizzo. Mentre invece è molto più comodo non guardare quello che sorge, crogiolarsi nei propri pensieri, e secondo me questo è un gradino da superare, nella famosa scala anche che aveva detto Tai, è il gradino da superare, perché poi stai meglio, ma devi farlo questo gradino, secondo me è fondamentale. Grazie.
E anche a me piace molto questo termine, essere coinvolti nel mondo, ma muoversi con leggerezza e agilità. Però è perché pensavo appunto alla parola leggerezza, no? Che anche questa è una parola che ha diversi sensi, no? Cioè, se noi diciamo ho fatto questa cosa con leggerezza, a volte l'ho fatta male, no? Nel senso che non ci ho pensato più di tanto, ho fatto degli sbagli, ho pensato poco, e quindi l'ho fatto un po' alla leggera. Oppure possiamo dire, ma com'è quella persona? È un po' leggera, no? Quante volte l'abbiamo sentito dire. Mm-hmm. Però è proprio questo modo, questa polisemanticità della lingua, no? Cioè, quindi una parola che può dire tante cose, no? Come spesso ho marcato.
Adesso, un momento.
E E quindi se noi intendiamo leggerezza come togliere peso, mi viene in mente Serena che ha detto a volte per essere leggeri bisogna fare fatica, no? Mm-hmm. E allora la leggerezza non è una scorciatoia, come dire, facciamo meno fatica, sono leggero, ci penso poco, faccio la prima cosa che mi viene in mente, sono leggero. Ma è un far fatica, no? E, come dire, mi viene in mente un po' lo scultore che per alleggerire, no? Perché leggerezza si potrebbe pensare come tolgo, no? Tolgo peso, tolgo materiale, tolgo ciò che è inutile sostanzialmente, ciò che appesantisce. E per togliere ciò che appesantisce bisogna lavorarci, bisogna appunto come lo scultore che toglie ciò che è superfluo, no? E per arrivare all'essenziale. Quindi essere, la leggerezza è arrivare all'essenziale. Per lavorare per arrivare all'essenziale sappiamo che è un percorso anche, anche lungo. Quindi secondo me non è da confondere la leggerezza come appunto superficiale, ma leggerezza come tolgo, mi lascio andare tutto ciò che non mi serve per essere più leggero. Prima anche Fisio parlava del bagaglio che ci portiamo dietro, no? Perché anche quello può essere un bagaglio pesantissimo se noi continuiamo a caricarlo di cose, no? Se invece lasciamo andare, lo pian piano impariamo a non tanto a escludere, però a non portarci dietro tutto, no? Sì. perché diventiamo molto appesantiti e non riusciamo a muoverci con disinvoltura e grazia e agilità nel momento in cui abbiamo un bagaglio pesantissimo da portarci dietro.
Sì, è vero, perché bisogna, aggiungo questo a quello che ha detto Graziano, bisogna sapere cosa togliere quel bagaglio, o bisogna saper che si toglie da quella scultura che si sta togliendo, perché puoi togliere una cosa importante e non rimane lo essenziale, rimane una cosa che non ha consistenza.
Io invece sono stata risvegliata adesso, circa 10 minuti fa, e ho capito, anzi, adesso mentre parlava Graziano, leggerezza e quant'altro, che la mia parte istintuale parte rapidamente quando non riesco a mettere con leggerezza un impegno in una cosa. Forse avete sentito tutti quando prima mi è partito uno sproloquio, perché come fa una persona ad essere leggera quando è costantemente, io ci metto l'ironia, ma è proprio così, cioè nel senso, mi capita questo proprio, mi sta capitando questo, cioè l'essere distratti anche mentre uno si impegna a pensare a quella cosa, a farla bene, con leggerezza, bene, ma leggerezza nel leggera nel viverla la cosa, no? E forse la canoa, diciamo così, guidare la canoa sta anche nel fatto che i contraccolpi anche da parte esterna, cioè un viaggio non può essere solo da te guidato, ma spesso volentieri ci si incontra per strada che ti ferma il semaforo, lo stop. E quindi la cosa difficile che mi viene da pensare, cioè la cosa che per me è difficile forse in questo periodo è proprio questo, cioè tenere un po' a bada la parte istintiva che si scatena forse quando non riesco ad essere leggera nelle cose che comunque va fatta, ecco, quindi vanno fatte, magia, come sempre, comunque, quindi intanto mi scuso se avete sentito degli sproloqui, ma
un po' abbiamo sentito. Io non ho sentito. Io non ho sentito niente.
Figli, marito, qui. Come l'altra sera, una meditazione del sonno, che sono obbligata a fare appunto per problemi di sonno, ero bella sdraiata, stavo entrando nel flusso, si apre la porta della cucina, scusa, non ho capito cosa volevi mangiare. Quindi, in questo caso ci vuole proprio tanta ironia. Vale, grazie.
Scusate, una cosa per quello che diceva Francesca, no? Del fatto di essere leggero. Magari bisogna non pensare tanto e agire, cioè se io penso tanto o intellettualizzo le cose, sì, io devo fare una scultura, e allora la penso, la faccio, cioè mi butto e la faccio. Penso che sarebbe più facile non approfondire tante volte in una cosa, perché poi ti fa male, ti o non trovi l'uscita. Sto parlando in generale. Cioè, se no uno diventa molto pesante, no? E cadi in intellettualizzare tutto troppo. Non lo so. Forse mi sbaglio. Poi una questione di carattere anche, penso, o di periodo della vita che stai vivendo anche, e della gente che ti circonda anche.
Bene, siamo arrivati a 19:30, quindi io direi, se c'è ancora qualcosa da dire, lasciamo ancora qualche istante, altrimenti poi ascoltiamo suono di campana.
Manca il compito.
Ah, è vero. Compito. È vero.
Ho chiesto Barbara.
Grazie. È vero, Barbara ha salutato sulla chat e è bella questa cosa perché ha chiesto, mi raccomando, mandate il compito su WhatsApp.
Vorrei proporre coltivare, cioè, e dare spazio alla nostra parte ape.
Sì, infatti c'era proprio questo verso del Dhammapada che potrebbe essere... di muoverci appunto con agilità e leggerezza, senza distruggere quello che c'è intorno.
Mm-hmm. Tra l'altro, penso che la volta scorsa avevamo letto, se non sbaglio, un passaggio di un sutra che cita Bhāsava, dove dice che il saggio è quello che non fa danno né a se stesso né agli altri. No? L'abbiamo letto da qualche parte questa cosa. E quindi ritorna questa cosa del saggio che vola via senza far danno appunto né a se stesso né agli altri.
Allora potremmo tenere questa quartina come, come guida della settimana.
Va bene, sì, sono d'accordo.
Ok. Riccardo, muoverci con agilità come il tuo gatto che hai avuto dietro le spalle. Non sembrava neanche reale.
Prima era qui che stava mangiando un pezzo, il batacchio della campana. Lo lecca, siete che gli piace.
È stato per quasi tutto il tempo su una mensola, era incredibile vedere. Sì, è nero, ma sembrava proprio un gatto nero dietro a cristallo.
La mandi tu la partina, Riccardo, su WhatsApp, così lo sanno anche quelli che oggi non ci sono, oppure che sono già andati via.
Sì, okay. Sì, o io o Silvia, che si vede espertissima di WhatsApp, ormai sono iniziato anch'io, ma Silvia più di me ancora. Allora, ascoltiamo un suono di campana e magari facciamo tre respiri consapevoli sulla campana.